Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi nella rubrica Un sacerdote risponde. La volta scorsa abbiamo sottoposto al padre una domanda e dalla risposta che il padre ha dato è sorta un'altra domanda che ci è stata posta. La domanda è questa: potrebbe spiegare meglio il fatto della pena e della colpa? E il fatto delle indulgenze? Grazie, Giuseppe. Bene, lasciamo la parola al padre. A tutti voi ricordiamo che se avete domande, dubbi o perplessità da sottoporre al sacerdote, potete farlo lasciando la domanda o al nostro numero di telefono 0825 444 391. Potete lasciarla alla suora della regia oppure potete lasciare anche un messaggio in segreteria con la vostra domanda. Potete anche inviarci un messaggio WhatsApp, anche un vocale, il numero è sempre lo stesso, 0825 444 391. Oppure potete inviarcela tramite email all'indirizzo rbuonconsiglio@gmail.com. Quindi passiamo la parola al padre e noi ci ritroviamo la settimana prossima. Ave Maria!
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti in questo spazio dedicato alle vostre domande. Come anticipato dalla regia, la domanda di oggi riguarda le indulgenze e il rapporto che c'è con la colpa e la pena. Innanzitutto, dobbiamo comprendere che cos'è un'indulgenza e poi da lì vedere appunto qual è il rapporto tra le indulgenze, le colpe e la pena. Quando parliamo di indulgenza, noi ci riferiamo ad una remissione di pena temporanea dovuta per i peccati che la Chiesa concede sotto certe condizioni a chi è in grazia, applicandogli i meriti e le soddisfazioni sovrabbondanti di Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi, le quali costituiscono il tesoro della Chiesa. Vediamo ora anche quello che dice il Catechismo per quanto riguarda l'indulgenza, al numero 1471, il Catechismo dice: la dottrina e la pratica delle indulgenze nella Chiesa sono strettamente legati agli effetti del sacramento della penitenza. L'indulgenza, poi, dice ancora, e quindi ripete la definizione che già abbiamo detto, è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa. Remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi. Ed ecco appunto che abbiamo visto anche il collegamento che c'è tra l'indulgenza e la colpa e appunto anche le pene poi. La parola indulgenza deriva da indulgere, cioè perdonare, rimettere. E quindi da questo deriva che l'indulgenza significa remissione. Può essere una remissione totale o parziale della pena temporanea dovuta ai peccati commessi e non ancora tolta dall'assoluzione e dalla penitenza personale. L'indulgenza, poi, e questo deve essere chiaro, non rimette i peccati soltanto attraverso la confessione sacramentale noi possiamo ricevere la remissione dei peccati. E quindi non rimette i peccati, l'indulgenza, ma soltanto la pena dovuta per i peccati. Per l'acquisto dell'indulgenza, poi, e anche questo è importante, si richiede lo stato di grazia e che siano stati perdonati anche i peccati veniali, che assieme ai mortali sono la causa della pena che viene rimessa. Quanto abbiamo detto è molto importante per comprendere appunto come agisce, diciamo, la Chiesa nel concedere l'indulgenza. Quindi, grazie all'assoluzione sacramentale, viene cancellata la macchia del peccato e viene rimessa la pena eterna dell'inferno che viene meritata con il peccato. Però ordinariamente, e ad eccetto di alcuni casi molto rari, di una contrizione perfetta, quindi questo è anche l'altro elemento che noi dobbiamo tener conto quando andiamo alla confessione. Uno degli elementi per ricevere l'assoluzione validamente è avere la contrizione o almeno una attrizione. La contrizione deve essere la più perfetta possibile. Quindi la contrizione significa dolore per i peccati. Quindi dobbiamo avere un dolore per i nostri peccati il più perfetto possibile. E quindi non solo il dolore, ma anche il distacco da quei peccati. Altrimenti rischiamo di fare una confessione invalida, se non ci sono tutti gli elementi. Non basta appunto andare al confessionale, ma dobbiamo avere anche le giuste disposizioni. Quindi la confessione, ripetiamo, cancella la macchia del peccato e rimette la pena eterna dell'inferno che è meritata con il peccato. La pena eterna, no, attraverso la confessione, viene commutata in una pena temporale, che però resta da scontare. E in che modo noi scontiamo le nostre pene temporali? Ecco, attraverso la penitenza che ci viene data dal sacerdote. Poi altri mezzi per scontare le pene meritate a causa del peccato, ecco, dobbiamo compiere anche opere di penitenza in questa vita. E tutto quello, no, come abbiamo visto per quanto riguarda il purgatorio, tutto quello che non viene rimesso, che non viene scontato su questa terra, ecco, dovrà essere scontato nella vita futura, nel purgatorio. Questa pena temporale, ecco, grazie appunto ai meriti di Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi, e grazie anche al potere che ha la Chiesa, no, di gestire il tesoro dei meriti, ecco, grazie a questo, la pena temporale può essere rimessa al peccatore in tutto o in parte dalle indulgenze. Ecco allora come agisce, come si applicano le indulgenze da parte della Chiesa, ma poi dobbiamo, ecco, vedere anche come si possono acquistare queste indulgenze. Quindi, per l'applicazione delle indulgenze è necessario che il peccato sia già stato perdonato. Non si può ricevere l'indulgenza se uno non è in stato di grazia, se uno è in peccato mortale. Quando si parla di mancanza di grazia, si parla di peccato mortale. I peccati veniali non ci tolgono la grazia. ma comunque indeboliscono e affievoliscono la nostra anima, il nostro ardore, ecco, anche l'amore verso Gesù, perché appunto i peccati veniali sono quei peccati che ci attaccano alle creature e alle cose del mondo in modo disordinato, fino poi ad arrivare, ecco, anche al peccato mortale. Per questo, come dicevamo, bisogna almeno, ecco, essere in stato di grazia e quindi liberi dal peccato mortale. Poi, come si applica l'indulgenza ai fedeli? Ecco, grazie al tesoro della Chiesa, cioè le ricchezze spirituali costituite dai meriti sovrabbondanti di Gesù, della Santissima Vergine e dei Santi. Tutte le opere compiute da Cristo, dalla Beata Vergine e dai Santi, in quanto furono penose, hanno valore di soddisfazione per i peccati. Però né Gesù Cristo né la Santissima Vergine dovevano soddisfare per se stessi per i loro peccati. Poi anche in moltissimi santi la soddisfazione era sovrabbondante perché soffrirono assai più di quello che richiedeva, ecco, il loro stato. Quindi anche se avevano peccati piccoli, peccati veniali, peccati involontari, ecco perché anche essere santo non vuol dire essere impeccabile. C'erano delle piccole imperfezioni che il Signore permette, appunto permette affinché magari ci manteniamo nell'umiltà, ecco, per tante, per molte questioni. Comunque, i santi nella loro vita hanno sofferto, ma hanno sofferto di più, diciamo, rispetto a quello, a quelli che erano i loro peccati. E quindi questi meriti vanno in un tesoro, insieme a quelli, insieme al tesoro dei meriti di Gesù Cristo e della Santissima Vergine. Ora, tutte queste opere soddisfattorie di Gesù Cristo, e le opere soddisfattorie di Gesù Cristo hanno un valore infinito. Quindi non sono, diciamo, paragonabili alle sofferenze degli uomini, ma quelle di Gesù hanno valore infinito in quanto Dio. Poi, quelle di Maria Santissima e dei Santi costituiscono questo tesoro inesauribile che possiede la Chiesa. Quindi la Chiesa, concedendo le indulgenze, applica alle anime nostre questo tesoro che serve a pagare alla divina giustizia i nostri debiti di pena. Quindi è come se fosse un regalo che ci viene concesso da parte di Dio attraverso la Chiesa. E ora vediamo un esempio. Immaginiamo un ricco e generoso signore che disponga dei suoi tesori in favore dei poveri. Questi poveri, se sono gravati di debiti, hanno il modo di poterli pagare. Allo stesso modo, ecco, è per le indulgenze, non nell'ordine materiale, ma nell'ordine spirituale. Dunque, questo tesoro che la Chiesa, di cui la Chiesa può disporre, non deve portarci a credere che l'indulgenza sia una pura e semplice remissione di pena temporale, senza che invece venga richiesta la soddisfazione per le nostre colpe alla giustizia divina. E quindi non dobbiamo pensare che, bene, ricevo l'indulgenza e così non faccio la penitenza. Ecco, questo sarebbe un errore, perché altrimenti appunto questi tesori che la Chiesa può applicare non andrebbero applicati, non verrebbero applicati. La Chiesa supplisce, ci aiuta, poiché noi siamo insufficienti, ma la Chiesa non supplisce se noi siamo negligenti. Ecco, questo deve essere anche un concetto chiaro. Quindi, come abbiamo detto, la Chiesa amministra questo tesoro in favore dei suoi figli bisognosi. E questo è fondato sulla ragione, sulle parole di Gesù Cristo ed anche sulla tradizione. La Chiesa ha il potere di rimettere le macchie del peccato e la pena eterna dell'inferno che esso merita. Quindi, se questo è vero, e noi sappiamo che questo è vero, poiché lo troviamo nella Sacra Scrittura, e poiché appunto la Sacra Scrittura ci riporta le parole di Gesù, allora tanto più, ecco, avrà il potere di rimettere le pene che si dovranno soffrire nel purgatorio e quelle temporali di questa vita, le quali sono, ecco, ben minori di quelle dell'inferno. Poi appunto le parole di Gesù. Quali erano le parole di Gesù? Gesù Cristo disse chiaramente a San Pietro, che era stato costituito da Gesù stesso come pietra, no, sulla quale avrebbe edificato la sua Chiesa, e quindi in quanto pontefice, in quanto papa, e Gesù gli dice appunto: io darò a te le chiavi del regno dei cieli. Qualunque cosa avrai sciolta in terra sarà sciolta anche nei cieli. Allora, da queste parole noi vediamo che nostro Signore non ha messo nessuna restrizione alla sua Chiesa, almeno su questo ambito, sull'ambito appunto di rimettere le pene, il potere di rimettere il peccato e quindi anche il potere di distribuire poi i beni, i tesori che gli sono affidati. Poi c'è la tradizione. Ecco, la tradizione è l'altro l'altra parte del binario su cui si basa la nostra fede, no? Abbiamo la Sacra Scrittura e la tradizione. Fin dal principio, quindi, noi sappiamo che la Chiesa usava concedere le indulgenze verso i peccatori. In particolare lo vediamo nella seconda lettera ai Corinzi, dove San Paolo aveva usato indulgenza verso un peccatore di Corinto e gli aveva rimesso la pena. Poi sappiamo anche, da quanto ci viene riferito da San Cipriano e da tanti altri esempi, che nei tempi di persecuzione frequentemente c'era l'usanza, quando i martiri andavano al supplizio, ecco, che grazie ai loro meriti i pontefici e i vescovi rimettevano in tutto o in parte la pena ai peccatori pentiti. Poi, invece, il Concilio di Trento si pronuncia contro chiunque osa dire che le indulgenze sono inutili, oppure che la Chiesa non ha il diritto di concederle. Il potere di concedere qualunque indulgenza lo ha soltanto il Papa, il quale è dispensatore di tutto il tesoro della Chiesa. I vescovi, invece, hanno questo potere in modo restrittivo e possono applicarle soltanto nelle loro diocesi, e questo poiché gli viene concesso come facoltà dal Sommo Pontefice. Poi una distinzione che noi abbiamo per le indulgenze è quella tra indulgenza plenaria e indulgenza parziale. E abbiamo quindi queste due specie di indulgenze. Che cosa significa allora indulgenza plenaria e indulgenza parziale? L'indulgenza plenaria è quell'indulgenza che rimette tutta la pena temporanea dovuta per i peccati. Perciò, se uno morisse dopo aver acquistato tale indulgenza, andrebbe subito in paradiso, senza provare le pene del purgatorio, poiché attraverso l'indulgenza non ha più bisogno di scontare nulla, quindi non deve più soddisfare alla giustizia divina. Ma acquistare l'indulgenza plenaria non è semplice, poiché, come dicevamo all'inizio, non basta essere in grazia, ma bisogna anche avere il distacco completo da ogni peccato. Poi l'altra specie di indulgenza è quella parziale. Quindi quando parliamo di indulgenza parziale si intende l'indulgenza che rimette soltanto una parte della pena temporanea dovuta per i peccati. Il valore dell'indulgenza parziale poi va computato secondo le regole delle pubbliche penitenze ecclesiastiche che anticamente si imponevano per certi peccati. Ecco, per questo noi un tempo trovavamo che nei libretti di devozione c'era scritto 40 giorni, diciamo, per questa di indulgenza per questa preghiera, 20 giorni e così via. E perché appunto le penitenze ecclesiastiche duravano più giorni o anche più anni. Per questo, quando veniva concessa un'indulgenza parziale determinata, era fatto di anni o di giorni. E questo voleva dire che era rimessa tanta pena temporale quanta sarebbe stata rimessa con le antiche penitenze stabilite dalla Chiesa e poi continuate per un numero uguale di anni o di giorni. Questo è quanto avveniva prima della riforma di Paolo VI. Dopodiché questo è stato, diciamo, tolta la computazione in giorni, ma recitando delle preghiere oggi troviamo, ecco, è concessa l'indulgenza parziale recitando queste determinate preghiere. L'indulgenza plenaria, quindi, si può anche considerare come un secondo battesimo, e questa si può acquistare nel Giubileo oppure in altre occasioni che vedremo. Durante il Giubileo, quindi quando viene indetto dal Santo Padre un Giubileo, che può essere 25 anni oppure di 100 anni, ecco, e così via, il Sommo Pontefice in queste occasioni è solito concedere un'indulgenza plenaria che si può acquistare a Roma entro l'anno giubilare. Trascorso l'anno, diciamo, giubilare, il Papa suole estendere per alcuni mesi o anche per un anno l'indulgenza a tutto il mondo. L'indulgenza plenaria dell'anno giubilare si può acquistare ogni volta che si compiono le opere prescritte. E quindi quali sono queste opere prescritte per acquistare l'indulgenza? Bisogna la confessione e poi la comunione fatte entro l'anno diciamo, in cui viene concesso il giubileo. Poi devono essere distinte dalla confessione e comunione, che invece sono quelle necessarie per il precetto pasquale. Poi occorre la visita a determinate chiese, alcune volte, come succede spesso, anche viene concessa l'indulgenza ad alcune chiese particolari, magari in alcuni luoghi lontani da Roma, per dare la possibilità a tutte le persone di ricevere l'indulgenza. Poi altre indulgenze plenarie che noi conosciamo sono l'indulgenza della Porziuncola o del perdono di Assisi, poi abbiamo l'indulgenza in articulo mortis, questa viene applicata al moribondo nell'ultimo istante della sua vita. È anche detta benedizione apostolica. Qui il sacerdote che assiste il moribondo non dovrebbe mai tralasciarla. Ecco perché anche è importante che i moribondi ricevano i sacramenti, in particolare il sacramento dell'estrema unzione o sacramento degli infermi. Le condizioni per ricevere questa indulgenza sono che il moribondo deve essere in stato di grazia, deve accettare la volontà divina e la morte in sconto dei propri peccati, e poi, se è in grado di farlo, deve invocare il santissimo nome di Gesù con le labbra, e se non può, almeno deve farlo con il cuore. Poi deve avere intenzione di acquistare l'indulgenza. Basta l'intenzione interpretativa, quando cioè ha perduto la cognizione, quando non è più in sé, ma si può ritenere che avrebbe messo questa intenzione se invece fosse stato cosciente. Poi c'è l'atto eroico di carità, consiste nel cedere tutto il valore soddisfattorio delle nostre buone opere passate, presenti e future e dei suffragi che riceveremo dopo la morte in favore delle anime purganti. Poi abbiamo altre indulgenze plenarie e tra queste quelle più facili da acquistare sono quella concessa a chi recita almeno una parte del Santo Rosario davanti al Santissimo Sacramento esposto o chiuso nel tabernacolo, quella a chi visita il Santissimo tutti i giorni della settimana, purché sia confessato e comunicato, e reciti ogni volta con devozione cinque Pater, Ave e Gloria, e in più deve recitare un altro Pater, Ave e Gloria, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Ecco perché è importante fare spesso la visita anche al Santissimo Sacramento. Poi abbiamo anche l'indulgenza plenaria a chi pentito, confessato e comunicato recita devotamente davanti a qualsiasi immagine del crocifisso la preghiera: Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla Santissima vostra presenza prostrato, e così via. Un'altra cosa importante da rilevare sulle indulgenze è questa, che l'indulgenza plenaria si può lucrare una volta al giorno per se stessi e per i defunti, e invece le indulgenze parziali si possono acquistare, diciamo, più volte al giorno. Queste indulgenze parziali o plenarie si possono applicare anche per i defunti. E quindi noi possiamo acquistare queste indulgenze e decidere per chi applicarle, anche se non è certo che Dio poi applichi proprio a quell'anima che noi intendiamo, però è sempre un'opera buona. Infine ricordiamo che per acquistare le indulgenze si richiedono, ecco, lo stato di grazia, e quindi di essere battezzati, di non essere in peccato mortale, e poi le l'acquisto delle indulgenze richiedono anche delle opere. Allora, confessione, comunione, dolore per i peccati, non solo i mortali, ma anche per i peccati veniali, e il distacco da questi peccati. Poi la recita di determinate preghiere, alcune delle quali sono quelle indicate come intenzione del sommo pontefice, che non significa intenzioni attuali, ma intenzioni già stabilite dalla Chiesa. Poi bisogna anche fare determinate opere di penitenza, come il digiuno, la pietà, la carità. Poi la visita a qualche chiesa, elemosine, eccetera. Le opere prescritte devono essere eseguite nel tempo, nel modo e nel luogo indicati. Infine, occorre avere l'intenzione, almeno abituale, di acquistare l'indulgenza. Quindi bisogna mettere questa intenzione di acquistare l'indulgenza. Bene, cari ascoltatori, il nostro tempo è, diciamo, al concluso e aspettiamo altre vostre domande. Ave Maria.